Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. In questa Eucaristia ancora, mentre ringraziamo il Signore di tutti i doni pasquali, del mistero della Pasqua e della Pentecoste, che è racchiusa nel Vangelo di Giovanni in un solo giorno, il dono del Salvatore, il dono dello Spirito, rinnoviamo il nostro impegno nella lettura del Vangelo di Giovanni che abbiamo cominciato, mentre chiediamo la luce dello Spirito del Signore. Promettiamo anche al Signore il nostro impegno e chiediamo perdono di tutto quello che trascuriamo per mancanza di fede, ma anche per mancanza di impegno nel nostro rapporto con la parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Al capitolo primo, i versetti dal 19 al 28. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore.
Doveva essere evidentemente importante il Battista, anche per l'Evangelista, per il quarto Vangelo, dal momento che, come abbiamo visto, ha inserito all'inizio, nell'apertura solenne del Vangelo, i suoi interventi sul Battista, non solo i suoi interventi sull'interpretazione che egli ha di tutto il brano, come abbiamo visto, questo lo fa al capitolo primo, al versetto 2, subito, dicendo che sta parlando di Gesù e della sua divinità, ma anche, come abbiamo visto, i versetti dal 6 all'8 e poi il versetto 15 parla già del Battista e della sua testimonianza. E questa parola testimonianza è centrale. Direi che è un tema molto importante anche in tutto il Vangelo, soprattutto in alcuni punti è affrontato, come al capitolo 5 del Vangelo, ma anche dopo. Anche davanti a Pilato, eccetera, ci sono il tema della testimonianza è molto importante. E comunque il Battista, per il quarto evangelista, è un testimone, essenzialmente un testimone, come vediamo, ecco, anche nel brano di oggi. Anzi, qui dobbiamo cercare di comprendere in che senso è testimone, cosa significa anzitutto nel brano di oggi, poi seguirà. Non finisce qui, ecco, seguirà anche il brano successivo. Ecco, vediamo insieme il testo di oggi?
Io ero partito dalla stessa considerazione che faceva adesso Giovanni Paolo. Se confrontiamo con l'incipit di Marco, troviamo diverse parole ed espressioni in comune appunto con questo brano di oggi. E un'altra cosa che avevo notato è che questa testimonianza viene data quasi in negativo, cioè praticamente sembra che Giovanni rifugga dal definirsi in positivo, ma proprio tenda in un certo senso a mettere le mani avanti, anche se noi non abbiamo ancora visto, Giovanni predicare, tende comunque a mettere le mani avanti perché si rende conto che la sua figura può essere equivocata. E nel negare però c'è anche un'affermazione, perché dice io sono, come dire, la realizzazione di quella profezia di Isaia. Quindi la citazione di Isaia, secondo me, è comunque molto precisa, perché se noi andiamo oltre al versetto che lui cita di Isaia 40, troviamo appunto l'indicazione adesso vi dico versetto un po' 10, ecco, il Signore Dio viene con potenza. In pratica, se si ascolta appunto questa citazione, si capisce che Giovanni annuncia il Messia, non ha nessuna, da questo punto di vista non ha nessuna esitazione. Un'altra cosa è che si dice per ben due volte che erano mandati prima dai sacerdoti e dai leviti e poi addirittura dai farisei, quindi io ho fatto tutt'uno e ho pensato erano sacerdoti e leviti che facevano parte dei farisei. Ecco, in questo proprio mi sembra che sia già abbastanza delineato quello che sarà in futuro il rapporto tra Gesù e i farisei e quelli che vengono mandati dai farisei.
E Giovanni è venuto per dare testimonianza, e a me ha colpito che le prime parole della sua martiria sono «Io non sono», per tre volte dice «Io non sono». Di fronte a Gesù, invece, il Verbo Eterno, l'unigenito del Padre, che dirà via via nel Vangelo di Giovanni «Io sono». Io sono la luce, la risurrezione, la vita. Ecco, mentre leggevo e pensavo a questo, sentivo che anche per me, per noi, la prima testimonianza è quella di non affermare se stessi.
Sappiamo dal prologo che Giovanni è venuto a testimoniare la luce. Dicevamo questa settimana che la luce non ha bisogno di essere testimoniata di per sé, perché è di per sé evidente, però ha avuto bisogno in realtà di essere testimoniata. Mi colpisce il rapporto tra luce e voce, cioè che la luce abbia bisogno di essere testimoniata da una voce che grida. E il passo di Isaia poi continua riportando questo rapporto tra luce e voce in un certo senso, perché dirà che poi tutti gli uomini la vedranno. Tornando indietro, gli uomini non riuscivano a vedere la luce, non per un difetto della luce, evidentemente, ma per un difetto degli uomini, degli occhi loro. E Dio quindi ha mandato uno testimone a parlare alle loro orecchie, perché sentissero. Quindi l'identificazione di Giovanni, che identifica se stesso con voce, è voce per parlare della luce, voce che testimonia la luce. È molto interessante, mi sembra, questo rapporto tra voce e luce. Pensando poi al Logos, che è parola, quindi parola che è luce, anche qui il rapporto ritorna.
Sempre un altro pezzetto in questa riflessione, aggiungevo due cose. Una, mi ero chiesta, in Giovanni, mi ero detta fra me e me, in Giovanni non c'è la predicazione del Battista che invita alla conversione, come troviamo nei sinottici, in cui insieme al battesimo dà delle istruzioni perché si convertano, ma mi pare che questo invito alla conversione in realtà sia spiegato e presentato nel richiamo a Isaia, in quel rendete diritta la via del Signore. Questa è l'opera che può fare l'uomo perché il Signore è con la sua luce arrivi, e questo è un pezzo del rendere testimonianza da parte di Giovanni Battista. Rende testimonianza facendosi così umile, testimoniando quello che lui non è, ed è anche secondo me la cosa principale, come si diceva prima, ma anche nell'indicare questa conversione, questa esigenza di rendere dritta possibile la via al Signore, è come dire rendere possibile vedere la luce, se no l'uomo tiene gli occhi chiusi e non la riesce a vedere nel suo splendore.
Ma Giovanni stava battezzando e mi pare quasi che questo dialogo così intenso con chi è venuto a interrogarlo sia, lo sento come un po' un'interruzione a quello che Giovanni stava facendo, e che poteva essere un modo per entrare un po' nella dimensione, nello spirito dell'accettare un regalo e disporre il proprio cuore a incontrare il Signore. Questo dialogo così complesso e complicato, forse poi condizionata da tutte le dispute che saranno poi dopo, tutta l'indagine, che la ricerca su chi è questo Gesù, che capisco che sia importante e anche responsabile, anche da parte mia e da parte nostra, capire chi è questo Gesù. Ma c'è tutto un aspetto qui che mi sembra di possesso razionale, di ragione, che mi sembra condizioni moltissimo la possibilità dell'incontro. Una cosa piccolissima, mi sono fermata su quel versetto che dice: io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, e non lo conosce neanche lui, però neanche Giovanni Battista, perché proprio dopo dice: io non lo conoscevo, sono venuto a battezzare nell'acqua perché gli fosse manifestato, e poi continua: non lo conoscevo, però colui sul quale mi è stato detto, colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza. Volevo solo sottolineare questo per dire che la conoscenza è qualche cosa che viene sempre data da Dio attraverso i suoi servi, attraverso coloro che obbediscono alla sua parola. Ma mi aveva molto colpito della risposta di Giovanni Battista anche la consapevolezza di chi è. Io sono voce di uno nel deserto, e uno che grida nel deserto, la sua consapevolezza. E il fatto che questa consapevolezza, questo versetto sia inserito nel libro della Consolazione, che dà un po' il tono a quello che sarà il futuro, quello che ancora non si sa, questa persona che dovrà venire, che sarà così grande, ma che sarà non giudicante, sarà consolante, perché la citazione è tratta dal libro della Consolazione.
Una piccola considerazione di tipo, diciamo, più generale, forse di redazione. Mi ha colpito che questi capitoli, possiamo dire tutto fino alla fine del capitolo 3, che parlano, tra l'altro, ma in gran parte, della testimonianza di Giovanni, non parlano né si parla dopo della testimonianza della martiria di Giovanni, cioè della sua morte. Non parla per nulla di questo, e questo mi ha colpito, perché si parla di martiria ma non si parla della di quello che per noi la martiria, cioè quello che viene tradotto in italiano con martirio. E quindi mi ha fatto pensare, già forse lo pensavo, che il Vangelo di Giovanni suppone che uno conosca già tutta la vicenda, e quindi non è, anche per questo non è parallelo ai sinottici, perché non ha come scopo raccontare la vita e i fatti di Gesù, ma di approfondire o di chiarire o di correggere o di sviluppare alcuni temi di ciò che è già stato raccontato. E quindi questi versetti che riguardano la testimonianza di Giovanni, e anche le inserzioni nel prologo che riguardano Giovanni, che sembra che rompano anche un po' l'andamento del canto, del prologo, sembrano diretti a discepoli di Giovanni che forse avevano enfatizzato la sua missione. E tanto che per prima cosa si dice che Giovanni ha chiarito subito che non era lui né il profeta, qui è evidentemente un titolo messianico, il profeta, non un profeta, né Elia, anche questo può essere un titolo dell'Elia degli ultimi tempi, quello di Malachia. E quindi insomma la missione di Giovanni è quasi ridimensionata forse rispetto a ciò che si era diffuso, ecco, mi sembra di poter leggere tra le righe questa problematica. E chi scrive è testimone di questa testimonianza, perché lo dice, lo si capisce da queste notazioni di luogo, per esempio, lo disse in quel luogo là dove stava battezzando, anche più avanti, erano le 4 del pomeriggio. Cioè chi scrive, il discepolo che scrive, è stato testimone delle parole di Giovanni.
A me ha colpito abbastanza questa terminologia che viene usata, e in particolare appunto Giovanni che confessa e non nega. E si vedrà poi anche domani nei giorni successivi, quando appunto sempre viene usata questa terminologia giuridica, perché Giovanni testimoniò, dice al versetto 32, e viene utilizzato anche prima questo verbo della testimonianza, no? al versetto 15 che abbiamo letto nei giorni scorsi, e anche questa domanda: chi sei tu? No? Come è stato detto, io non sono il Cristo. Mi ha fatto andare subito, appunto, lui il precursore, al capitolo 18 di Giovanni, quando c'è Gesù davanti a Pilato, dove di fatto si ritrova un pochino la stessa scena, no? Anche Pilato gli chiede: sei tu il re dei giudei? Anche qui vengono utilizzati un pochino gli stessi termini. Sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità, fino a quest'ultima domanda di Pilato che dice: che cos'è la verità? E allora un pochino appunto mi fa intendere questi primi versetti del Vangelo di Giovanni, un po' capovolti rispetto alla fine del Vangelo, dove Giovanni ci dice prima che cos'è la verità, e poi che appunto è la verità, è tutto quello del prologo, no? Dove in principio era il verbo è venuto, era presso Dio ed è venuto nel mondo, e dandoci poi questo esempio di testimonianza del Battista.
Dunque sono tantissime le riflessioni che si potrebbero fare. C'è un dato, diciamo, convergente nelle fonti nostre cristiane, nei Vangeli: non si può parlare di Gesù senza parlare del Battista. Questo non è solo nei Vangeli, è anche quando si fa un riassunto degli avvenimenti. Prendete per esempio un testo come Atti capitolo 10, è un discorso di Pietro, quando deve spiegare a dei gentili, ecco, a Cornelio, eccetera, cos'è avvenuto. comincia dal Battista. A volte si comincia prima con le promesse fatte a Davide, poi si arriva al Battista quando si parla degli avvenimenti. Quindi il Battista è fondamentale, il legame fra Gesù e il Battista è incontrovertibile, ma questo è anche evidentemente stato, è uno dei, il Battista è visto positivamente nei Vangeli. Ma c'è un problema che nasce, che riguarda la dignità di Gesù, e i Vangeli sono preoccupati di questo. E lì noi troviamo anche l'espressione progressiva della fede, che poi viene, sono preoccupati perché c'è una fede in Gesù, c'è una considerazione di Gesù già matura che distingue Gesù dal Battista. Basterebbe che noi passassimo da Marco, dunque il battesimo di Gesù, Gesù si è fatto battezzare dal Battista, quindi si è fatto suo discepolo, questo è il senso. Il Battista aveva i discepoli, l'Evangelo di Giovanni ci racconterà tra poco che alcuni discepoli del Battista andarono poi con Gesù. Gesù si è fatto, secondo gli sinottici, ha ricevuto il battesimo da Giovanni. Però se noi leggiamo poi Matteo, vediamo che c'è già un problema. Ha ricevuto sì il battesimo, ma Gesù si è dovuto imporre per riceverlo, perché il Battista era contrario. Questo ci racconta Matteo, non ce lo racconta Marco. Che noi vediamo emergere il problema lì. Cioè che il battesimo cosa vuol dire che Gesù si è fatto battezzare? Vuol dire che Giovanni è più importante di Gesù. Giovanni è il maestro, chiaramente. No, no, perché Gesù ha ricevuto il battesimo, ma ha un altro significato, ci dice Matteo. Sono io che ho bisogno, dice Giovanni, dobbiamo però fare la volontà di Dio. Anche questo attesta un fatto storico incontrovertibile nelle fonti, cioè che effettivamente Gesù ha ricevuto il battesimo. Però se passiamo a Giovanni, del battesimo non si parla. Se noi avessimo solo il Vangelo di Giovanni, sappiamo che il Battista battezzava, ma non si racconta che Gesù sia stato battezzato dal Battista, altro che, non c'è. Non solo non c'è questo, ma come vediamo già nel brano di oggi, e in modo molto formale, appunto come avete sottolineato, ecco, davanti a una delegazione da Gerusalemme, e con un attestato, un'attestazione, ecco, solenne, non sono, non sono. E notiamo che qui si nega quello che secondo i sinottici, anzi secondo Gesù nei sinottici, il Battista è. Secondo Gesù nei sinottici, il Battista è Elia. Elia che è tornato. In qualunque modo lo si concepisca questo ritorno, ecco, un Elia redivivo o la missione di Elia, ecco, attraverso il Battista, è chiaro che Gesù dice nei sinottici, se lo volete accettare, è lui l'Elia che deve venire. Ci poteva essere naturalmente diverse interpretazioni, ma secondo i sinottici è importante che Giovanni sia identificato con la promessa del ritorno di Elia, perché secondo quella promessa Elia è un precursore di uno che segue. Quindi è importante. E qui si nega che sia Elia. Dice di no, non è Elia, non è il Messia, non è il profeta, che è una figura che è tradizionale, che si basa su Deuteronomio capitolo 18, cioè un altro Mosè. Dio vi manderà un profeta come me, un altro Mosè. Lo troviamo nei testi del Nuovo Testamento questo, per esempio negli Atti ci dice che Gesù è quel profeta di cui parla Deuteronomio. Qui è negato che sia il profeta, cioè una figura escatologica, noi lo chiamiamo così, una figura legata agli eventi decisivi, diversamente concepiti, ma finali. Qui si nega che sia una figura del genere il Battista, almeno lui nega, si fa dire al Battista che non è vero e che è una voce solo. Ecco, poi c'è la domanda, ma quindi mi sembra questo è un punto, sì, molto forte, addirittura è già stato citato, mi pare da, adesso non vorrei sbagliare, da Saro, da qualcun altro, il capitolo quinto, dove si ridimensiona ancora di più la testimonianza stessa del Battista, dandole importanza, però in un altro senso la si ridimensiona, perché il capitolo quinto si parla della testimonianza del Battista, ai versetti 33-34, ma Gesù dice lì, ecco, io non ho bisogno della testimonianza del Battista, cioè il Battista non serve a me, serve a voi, è stato mandato per voi, ma non per me. Anche questo distanzia fortemente, cioè Gesù non riceve la legittimazione della sua identità, della sua missione da un profeta, cosa del tutto naturale sarebbe. C'è sempre un profeta dove c'è un incaricato di Dio, un profeta che lo riconosce, lo troviamo anche nella scrittura. C'è Davide, c'era un profeta che ha assicurato a Davide, tu sei l'eletto, Dio ti promette questo, Nathan. C'è sempre un profeta, quindi sarebbe importante, la testimonianza del Battista è molto importante per Gesù. Gesù stesso nei sinottici si rifà al Battista, altrimenti neppure io vi dico con quale autorità faccio questo, ma prima ha detto voi, il Battista da dove veniva? Perché il Battista lo ha riconosciuto, e quindi è di per sé molto importante, ma noi vediamo nel Vangelo di Giovanni che è invece questa testimonianza c'è, però si distingue, si approfondisce, si dice sì, è importante questa testimonianza, ma è importante perché voi crediate. Ma non è importante per me, dice Gesù. Io non ricevo la testimonianza dagli uomini. La testimonianza di chi io sono e di che cosa io devo fare la ricevo da Dio. Lo dice, ci sono altre testimonianze direttamente da Dio e non dagli uomini. Quindi non ho bisogno di una legittimazione umana, perché la mia legittimazione è da Dio, cioè nei miracoli, eccetera. Ecco, quindi mi sembra che sia molto significativo anche questo brano di oggi, che poi si completa. C'è l'ultima domanda che rimane un punto interrogativo, con questa premessa del versetto 24, che non è assolutamente chiaro, cioè non si capisce se chi ha mandato questa delegazione siano dei farisei. In questo caso i farisei sarebbero identificati con i giudei, che non sono gli ebrei naturalmente, i giudei saranno i capi. Non è che i giudei mandarono una delegazione, in questo caso i giudei, come vediamo questo grosso problema in Giovanni, non vuol dire il popolo ebraico, vuol dire le autorità probabilmente. O i farisei qui sono identificati, oppure quelli che sono stati mandati, o alcuni di loro appartengono ai farisei. In ogni caso la domanda è significativa, è interessante, non è facile, perché dicono, ma se tu non sei una di queste figure, perché battezzi? Che si presuppone l'idea che ci deve essere un battesimo di tipo escatologico, cioè un battesimo che fa parte degli eventi finali. E io ho l'impressione che la risposta del Battista confermi questo precisando: io vi battezzo con acqua, poi verrà chi battezza con lo Spirito. Allora, se noi prendiamo questo, non sono affatto sicuro di questo, mi rimane un po' enigmatico, se prendiamo un testo come Ezechiele, capitolo 36, i versetti sono in realtà dal 23 in avanti, dove Dio dice, promette, santificherò il mio nome. È quello che diciamo anche nel Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Santificherò il nome, ma questo significa tutti gli eventi che seguono, secondo Ezechiele. E il primo evento è il raduno di Israele nella terra. Il secondo è, vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Gli eventi finali prevedono una grande purificazione, poi prevedono un cambiamento del cuore, vi darò un cuore nuovo, cambiamento antropologico, diciamo, una specie di nuova creazione. Dio cambia l'uomo, e poi prevedono il dono dello Spirito di Dio dentro l'uomo, che è ancora una cosa diversa. Io presuppongo che possa, insomma, che si possa utilizzare questo testo per chiarire la domanda: come mai tu battezzi se non sei una figura scatologica? Probabilmente, ecco, il Battista intende, forse, ecco, intende che effettivamente il suo battesimo fa parte degli eventi finali. Però il suo battesimo è un battesimo con acqua. Vi aspergerò con acqua, che è una cosa molto grande, una purificazione, ma non è il battesimo con lo Spirito, che viene dopo. Come se dicesse, c'è una serie di eventi e io sono soltanto l'inizio di questi eventi. Nel nome di Gesù, nostro Salvatore, preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché in ogni suo gesto e in ogni sua parola senta il compito principale di dare testimonianza del Signore, della sua volontà di riconciliazione e di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo in particolare per le chiese orientali, che in questo momento e anche in futuro conosceranno divisioni ulteriori interne, sono dilaniate per delle ragioni che noi sappiamo e che sono anche ragioni che conosciamo tra di noi. Preghiamo. Preghiamo per gli uomini di buona volontà che si spendono al di là anche delle loro capacità singole nel credere che sia sempre presente una soluzione non bellica alle guerre. Preghiamo. Preghiamo per tutte le vittime di violenze domestiche, per i più deboli, per quelli che sono sottoposti a degli attacchi nella loro dignità. Preghiamo. Preghiamo per la nostra comunità, per le nostre comunità sorelle, per la comunità di Monte Tauro che è presente qui, perché cresca sempre in noi la fraternità e la comunione. Preghiamo. Preghiamo sempre per i nostri ammalati, per quelli che abbiamo presenti nel nostro cuore, perché intravedono sempre una possibilità di luce in fondo al tunnel. Preghiamo.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani, per le nuove generazioni, perché il Signore sia sulla loro strada. Preghiamo.
Ricordiamo sempre i nostri ammalati, quelli che ci stanno più a cuore, per quelli delle nostre famiglie di origine, per quelli della comunità. In particolare preghiamo sempre per le spose inferme, quindi per Patrizia, Adriana, Giulia, Barbara. Preghiamo.
E tra gli ammalati ricordiamo anche Giorgio Azzoni. Preghiamo.
Per le vocazioni, perché il Padre mandi operai nella sua messe. Preghiamo.
Ricordiamo ancora Ferdinando e Maria Gloria nel lutto che li ha colpiti in questi giorni. Preghiamo perché il Signore li riempia della sua consolazione e li ricompensi anche per tutto il bene che fanno per noi con tanta generosità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché le nuove generazioni vedono la luce, possono vedere la luce e si aprono alla vita. Noi ti preghiamo.
Preghiamo per la comunità di Monte Tauro e in particolare per la l'inaugurazione domani della presenza della statua della Madonna mandata dalla Cina, cioè preghiamo per tutto il rapporto con il mondo cinese, sia in zona, sia qui, sia in Cina, e che possa diventare anche nostro di più attraverso di loro. Preghiamo. E ancora preghiamo per la pace, perché Dio disperda, come dicono i salmi, disperda i progetti di coloro che vogliono, che hanno preparato lungamente questa guerra e che vogliono che continui. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.